quelli senza parole. Oggi sono in viaggio verso te, ogni mio passo metto cura ed attenzione. Arriva sempre dall'est, il sole sveglia il mio cuore, il mio risolto amore verso te. Mi porto via l'anima, le scarpe nuove, e vado con le mie lacrime, con le mie paure. Io vado dove c'è un deserto, una festa, mi basta parlare con me.
Sassolino nella scarpa,
ai,
che mi fa tanto tanto male,
ai,
batti piede in su, lo batte in giù, giro mi rigiro,
sembro bel debù,
e ciao a tutti da me Pietro
e da Annalisa,
ben ritrovati a Desideri di Storici puntata 506, una voce forte, intensa, diversa, come lo è Radio Orizzonte, la radio più ascoltata in Molise e non solo,
no,
basta andare su internet e digitare www.radioorizzonte.it e raggiungiamo anche la troposfera. Ebbene sì, tanta buona musica che va dal passato passato al 1959, logicamente con l'eccezione di quando ci sono ospiti
ovviamente,
certo spessore, come anche questa sera, e allo stesso tempo voci di persone, voci di anime che pulsano come quella del cantautore, musicista, produttore, autore,
Valentino Negri.
Ciao Valentino.
Buonasera a te.
Troppa roba, è la verità.
Allora Valentino, dobbiamo annullare l'intervista perché forse abbiamo esagerato, che ne so.
Siamo già pulsati oggi, eh.
È tutto vero,
allora guarda, visto che è tutto vero, Valentino, ma ecco, tu ti senti più cantautore, produttore, autore, cioè
musicista. Già così, Pietro.
Qual è la cosa che prevale in termini di proprio di talento, di qualità, e che cosa prevale?
Allora prevale sicuramente la musica, cioè proprio la musica, nel senso di fare musica e scrivere, cantare, suonare, quello sicuramente è la base di tutto. E poi da lì insomma si diramano varie passioni, perché poi si conoscono nuovi mondi, nuove situazioni, e ci si appassiona anche, per dire, alla produzione piuttosto che alla scrittura per altri, e quindi insomma sì, mi piace sempre fare cose nuove e cerco di farle tutte, ecco, tutte quelle che posso.
Quindi Valentino, quindi non hai solo fiducia in te, ma anche fiducia negli altri.
Beh sì, assolutamente, senza fiducia negli altri, senza persone al fianco che ti aiutano in quello che fai o che condividono la tua stessa passione, i tuoi stessi obiettivi e anche i risultati, poi non credo che da soli non si vada molto lontano, ecco, quindi credo nel team, sicuramente.
È importante, è vero, è importante il gruppo.
Bene, Valentino, allora tu, insomma, partendo un po' dal tuo esordio, diciamo così, io ho letto che tu all'età di 14 anni eri davvero giovanissimo, hai formato la tua prima band, quindi hai girato facendo delle bellissime cover e anche con i tuoi primi inediti. Senti, ma così giovane, ecco, cosa ricordi di quei primi momenti, insomma, da artista? Nel senso, a 14 anni si è molto giovani.
Mi ricordo bene, perché sai, quando fai delle cose belle che ti danno emozioni forti, poi te le ricordi. In quel caso era semplicemente suonare in cantina con gli amici, però poi mi ricordo che per dire le cantine iniziavano ad essere affollate, quindi abbiamo iniziato a suonare nei centri sociali della città e poi dopo nei teatri della città, per dire, alla festa di fine anno delle scuole, queste cose qua, e poi sono passati ai locali e così via, ecco.
E il tuo grado di consapevolezza, diciamo, a quell'età così giovane, in realtà sì, la mia domanda era un po' questa, cioè eri molto consapevole di ciò che facevi oppure c'era anche quella piccola inconsapevolezza che alle volte aiuta,
diciamo,
anche quando
diciamo
sei giovane,
diciamo incoscienza,
che poi aiuta anche a, come dire, a essere più disinibiti, più, ecco,
sì, sì. Io sono d'accordo con te, infatti l'incoscienza aiuta sempre, cioè ci vuole sempre un pizzico di incoscienza, anche un po' più di un pizzico, perché se no certe cose non si farebbero. È accostata poi chiaramente a delle passioni, a degli obiettivi, può diventare una formula molto interessante, però l'incoscienza bisogna mantenerla poi anche... Certo. Anche dopo, ma anche adesso credo di averne abbastanza.
Ma è una caratteristica che ti porta in alto e ti ha portato tanto in alto,
è vero, dai un po' tutti gli artisti. Sì. Ma Valentino, chi è che ti ha portato il testimone della creatività? Ecco, chi te l'ha portato? Cioè, nel senso, c'è qualcuno della tua famiglia oppure è qualcosa che avevi dentro, quindi hai dovuto solo, ecco, capire che ce l'avevi?
Sicuramente mio padre, perché mio padre già suonava, insomma, con molti artisti italiani, tra cui il suo grande amico, diciamo, era Drupi, e quindi è iniziata questa collaborazione sia musicale che di amicizia, e poi questa cosa, ovviamente io ero piccolo e già da bambino venivo scarrozzato per le tournée su e giù per l'Italia con Drupi, e questa cosa ovviamente ti porta a come si può dire, a esternare anche questa vena, questa passione che poi scopri di avere, e ovviamente poi la collaborazione l'ho continuata io con Drupi. Mio padre è mancato quando io avevo 16 anni, e quindi ho iniziato subito a seguire anche Drupi da lì. Avevo la mia band, seguivo anche lui in tournée, cantavo e scrivevo per lui, e poi dopo con il corso degli anni, insomma, abbiamo aperto questa casa discografica nostra, questa etichetta, e abbiamo, diciamo, fatto la nostra musica. Nel suo ultimo album ci sono 4 pezzi firmati da me, e ci divertiamo così, insomma, diciamo che intanto ci divertiamo, che è la cosa più importante quando fai musica, perché se poi ti metti a tavolino, insomma, scende un po',
è vero,
no?
È vero.
E quindi però ci divertiamo.
Bene,
tra l'altro stiamo lavorando parecchie cose nuove anche.
Perché abbiamo
l'abbiamo intervistato
un mese fa, vedi, come per te di intervistarlo è una persona eccezionale,
dalla grande
sensibilità. Ecco, lui in effetti ha detto che tutto il discorso che rientra un po' nello star system, il fatto di essere popolare, cioè, è una cosa che non è che lui si sente un po' lontano da questa cosa. Ecco,
sì.
Come la vivi? Ecco, tra virgolette, sì, diciamo che sei ancora, tra virgolette, se uno vuole usare una terminologia riduttiva, ma non per offenderti, sei ancora emergente in termini di popolarità.
No, assolutamente.
Ecco, ma pensando alla popolarità, ecco, come la vivesti? Cioè, sarebbe per te un handicap o la vivesti in maniera molto naturale e spontanea?
Ma allora, intanto credo che a certi livelli bisogna proprio trovarci sì dentro per vedere come si reagisce. Il periodo in cui ho fatto Sanremo 9 proposte, che poi ero arrivato in finale,
sì,
diciamo che, insomma, già nella zona nord Italia capitava che alcune persone mi riconoscessero, qualche persona comunque, quindi, ma ero, insomma, abbastanza tranquillo, nel senso non la vedo come una cosa così, diciamo, strana, ecco,
sì.
O ambita come alcuni, diciamo, che se fai questo, se decidi di fare questo, se ti piace fare musica,
devi essere
anche normale,
è vero, ma io a proposito della tua partecipazione a Sanremo, Pietro, io ricordo, insomma, fu un'esibizione davvero molto molto apprezzata quella di Valentino. Ricordo, Valentino, che la giuria di qualità si alzò tutta in piedi, insomma, quando tu ti sei esibito. È stata una bellissima emozione, immagino, per te. E a proposito di questo, volevo chiederti che secondo te quanto è cambiato un po' il rock, visto che tu sei proprio un rocchettaro, no? Proprio in senso più ampio del termine. Quanto pensi si sia evoluto un po' questo rock? Non so, pensando adesso alla vittoria dei Maneskin, mi viene da pensare alla cosa più recente. Che differenza trovi tra il tuo rock, magari, e quello delle nuove generazioni?
Allora, io credo che i Maneskin siano ben gestiti e ben indirizzati, ecco. Spero che abbiano così aperto le porte un po' di più a questo genere, che in Italia ultimamente era un po' visto un po', insomma, non dico male, ma non benissimo. E invece ci sono tante persone che suonano alla grande, ci sono, e ora non voglio proprio esagerare, ma ce ne sono di band come Maneskin che suonano nei locali e hanno un buon seguito e una buona creatività e tutto il resto. Quindi spero che venga a galla tutto questo underground che c'è in Italia e lo facciamo bene il rock qua noi.
È vero, Valentino, posso sottoscrivere, perché
non
abbiamo
avuto, dire a nessuno.
Ultimamente abbiamo avuto la fortuna di intervistare i Ghost, no?
Una band
che fa rock italiano, guarda, una cosa spettacolare, te lo posso dire. Valentino, ma tu sei rock anche nella vita di tutti i giorni?
Assolutamente sì, non si può vincere.
E quindi come fa a riconoscerti? Perché in quali gesti, in quali azioni tu sei rock?
Ma, guarda, io non posso dirtelo, non so dirtelo.
Vale,
però,
insomma,
chi mi conosce, chi mi frequenta, chi mi vede, lo sa, ma perché così non lo puoi nascondere. Poi sai, ci sono tante sfaccettature dell'essere rock, insomma, può essere rock anche lo scrittore o una persona in giacca e cravatta, ecco, non è necessariamente che ci vuole un uniforme per essere rock, come affronti un po' la vita. Io ho conosciuto anche tante rockstar a Los Angeles, ho collaborato per molto tempo, diciamo, nel corso degli anni, non di fila, ma nel corso degli anni, e ho potuto conoscere alcune rockstar vere, e quindi erano tanto umilissime e gentilissime, e poi con alcune siamo anche rimasti in buoni rapporti, rimasti amici, ci sentiamo ogni tanto, tutto. E quindi non è necessario avere quella fama così di cattivo o di guastafeste, nel senso, è come un po' si affronta la vita, come si prende la vita.
È vero. Stai sfatando il falso mito, vero? Delle rockstar un po' attezzose, quelle un po' indifferenti.
È vero.
Questa è una bella cosa.
Esatto.
Senti, Valentina, volevo chiederti, nel tuo disco Black, no? Ci sono, insomma, questi ritmi molto particolari che si alternano un attimino, no? C'è quel rock più forte e si alternano poi dei ritmi anche un po' più soffici, diciamo così, che probabilmente rispecchiano un po' due anime tue, posso provare ad immaginare, no? Ecco, ma quale tra le due anime prevale di più nella tua vita proprio di tutti i giorni? Quella più recita oppure quella più romantica, quella un po' più soft, diciamo?
Guarda, litigano di continuo, quindi non saprei risponderti neanche io. Ora non so chi dei due sta parlando, ma saprei risponderti neanch'io. E pensa che non so se tu hai il CD, ma io ho scritto questa frase praticamente che tu hai detto adesso, nella prima pagina del disco. E infatti, sono felice che si vedano proprio queste due diverse proprio facce, completamente, della...
È vero,
dell'anima, perché è così, e ogni tanto sono rock così, ogni tanto sono più romantico e più riflessivo.
È bella questa qualità, è un po'
una scrittura,
guarda,
salta fuori.
Valentino, noi ti dobbiamo lasciare, ma ti ringraziamo, perché veramente
ringrazio voi, grazie delle domande domande.
Aspetta, non andare via. Perché prima di tutto io mi voglio rifare a quello che tu scrivi e hai insomma anche riportato insomma nel tuo disco, quando dici che quando sei qui con me tutto questo non è più un limite, e questa è una cosa bellissima, perché anche in virtù del fatto di crederci sempre, non è nei sogni, eccetera, assolutamente. Ma noi vogliamo adesso, per salutarti, per abbracciarti e quindi per, ecco, per affrontare sempre ogni tuo limite, vediamo che la canzone in sé che abbiamo scelto insieme di proporre, sia tu a presentarla e poi fare tu una dedica. Questa volta devi tu decidere a chi dedicare se. Certo.
Allora io dedico se a tutte le persone che l'hanno scoperta e l'hanno ascoltata in questi anni dalla selezione di Sanremo, e a tutte le persone che mi scrivono ogni giorno di quanto questa canzone gli cambi la giornata, ecco, e quindi la dedico a loro, e il resto la musica parla da sé, ragazzi.
Bene, e allora noi, dopo aver ascoltato Valentino alla voce, lo ascoltiamo anche attraverso la sua musica.
Esatto.
Con sì, grazie Valentino Negri.
Grazie Valentino, un abbraccio grande, ci ascoltiamo sì, vai.
Senti il rumore delle nuvole che se ne vanno via nel vento. La pioggia cadrà ancora, ma noi saremo già al sicuro lontano da qui.
energia, che energia con Valentino Negri, Desideri di Stonici, puntata 506, una voce forte, intensa, diversa, e siamo sempre oneri, mercoledì sera, sempre, oramai, da più di 13 anni, e siamo veramente, vedi, la cosa bella è anche in questo momento di grande difficoltà noi siamo presenti, anche per fare tanta buona compagnia, attraverso la buona musica e attraverso la presenza di persone che hanno una voce da poter far ascoltare in tutti i sensi, come Walter Di Bello.
Ecco, ciao Walter.
Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a te.
Anche Walter, lui è autore, musicista
e compositore di Roberto.
Esattamente. Quindi anche con lui sarà un piacere entrare nella sua anima musicale.
Esatto. Addentriamoci
subito. Walter, non togliamo tempo. Allora, Walter, partiamo proprio dal perché hai scelto la strada della musica e non il farmacista?
Vabbè, di solito è una cosa naturale, è una sorta di vocazione, quindi diciamo che è un percorso che viene da sé, no?
Certo.
Sì.
E quindi, insomma, sono già una decina d'anni che, diciamo, questa era la mia realtà, la musica, no? In tutte le sue sfaccettature. Tra live, composizione, registrazione e diciamo composizione, no?
Ma principalmente, ecco, sinceramente, ti senti più autore, compositore o più interprete? Se proprio dovessi proprio darti una, no? Da fare una specie di graduatoria, no?
Allora, direi che l'autore è proprio, diciamo, quello che mi viene meglio. Infatti, diciamo che mi piace anche scrivere per altre persone, interpretare, diciamo, entrare nella testa magari nello stile di quasi altri artisti e appunto portare a termine dei pezzi sia in lingua italiana che in lingua inglese, appunto, a seconda dell'artista, no? Interprete anche, perché comunque quando si fa live bisogna anche pensare alla cultura che c'è popolare, no, della musica, quindi capire e interpretare i brani degli altri, però il linguaggio dell'autore, diciamo, è quello che mi riesce meglio.
Ma quando tu sei diventi autore, diciamo, sei in veste di autore, non ti senti un po' che ti venga tolto un pizzico di anima? È come se ti venissi derubato, perché giustamente tu è come se
sì, mi è successo, è una sensazione, sì, proprio quella, è come se tu lasciassi un pezzo della tua arma, un pezzo di quello che hai provato ad un'altra persona, però mi piace vederlo come un regalo, ecco.
Ah, bello che il fatto di vederlo come un regalo, bellissimo. Sì.
E senti, Walter, i tuoi testi, insomma, sono davvero molto belli, devo dire che hanno questa spiritualità che si avverte proprio immediatamente, insomma, no? Per cui chi ascolta comunque davvero è trattenuto in queste melodie bellissime che passano dall'acustico all'elettronico, eccetera. E mi chiedevo, tu come vivi, Walter, la spiritualità proprio quotidianamente? Come la vivi?
Diciamo che la spiritualità è, diciamo che ormai è al centro della mia vita da anni, dall'adolescenza.
Sì.
Ho avuto comunque genitori che mi hanno spinto verso quella direzione, essendo persone che ragionano, pensano e vivono a livello non solo materiale, ecco, la vita, quindi mi hanno aiutato con curiosità, letture e quindi approfondito il mio percorso. Questa cosa era una cosa che c'era, cioè, questa sensazione, no, che poi alla fine è una cosa che percepiamo un po' tutti all'interno di noi stessi, una cosa che ci appartiene fondamentalmente, è sempre stata molto forte comunque dentro di me, e quindi per me, diciamo che ha un legame intento diretto con la musica, questa cosa. E quando faccio musica, la maggior parte delle volte, quando scrivo, quando compongo, diciamo che il mio soggetto principale è la vita. È sempre la cosa più difficile da fare, ma in realtà la cosa più semplice, no?
È vero. Dai tuoi testi, ecco, viene fuori anche un po' questo, come dire, messaggio ottimista che viene fuori, nel senso che c'è bisogno di star bene con se stessi, no? Che è un po' il modo di essere bello per poter poi star bene anche con gli altri. Ecco, tu cosa fai, Walter, proprio per star bene con te stesso un po' tutti i giorni, ecco?
Guarda, una bella domanda questa. Io ti dico la verità, sono una persona felice. Lo so che oggigiorno è difficile pensare quasi di essere felici, perché come è costruita la società oggigiorno, se non raggiungi perfettamente, diciamo, ciò che è il tuo sogno, ciò che è il tuo obiettivo, tu non riesci, non sei mai appagato, mettiamola così. E questo è un periodo abbastanza duro, devo dire la verità, sta mettendo a dura prova anche la mia serenità. Il discorso è che fondamentalmente la felicità, la serenità, bisogna proprio raggiungerla puntando a quello e non ad altro. Cioè non deve essere collegata ad altre cose, deve essere un pensiero rivolto alla serenità, alla felicità, quindi come si dice, insomma, le piccole cose, no?
Bravo.
Di tutti i giorni, viverle diversamente, viverle intensamente, perché bisogna pensare che non si vive all'infinito. Sembrano frasi fatte, però è un modo di vivere che bisogna cercare di avere sempre.
Bravo, è la realtà.
Ma Walter, qual è la tua più grande paura?
La mia più grande paura... sai che non lo so, forse impazzire.
No, e qui tanto siamo un po' tutti sull'orlo del precipizio.
Una volta potremmo fare impazzire, adesso sai che non lo so, non lo so più.
Però di solito quando sei artista un pizzico di follia.
Lo so, però se poi diventa troppo, diventa pericoloso, capito? Se ce l'hai nel corredo genetico, allora poi...
Meglio l'acqua fita, manteniamo le acque chiuse.
Va bene, va bene. Ma Walter, invece, guarda, tu, visto che comunque insomma sei una persona ottimista, insomma, ecco, che riesce ad avere questo sguardo oltre la siepe, no? Quindi andiamo oltre i leopardi, eccetera. Ecco, ma nel momento in cui tu logicamente crei e quindi scrivi testi di canzoni, eccetera, ecco, ma prevale più la tua parte personale o, ecco, lo sguardo intorno a te, no? Cioè il fatto di raccontare storie che ti passano vicino, diciamo.
Ah, ok. Allora, diciamo che prevale la mia parte personale, però cioè, diciamo che è un mix tra quello che hai detto, perché prevale la mia parte personale, però non la mia parte personale, cioè come racconto di ricordi, ok, racconto di esperienze a livello materiale, ma la mia parte personale come punto di vista di quello che ho intorno a me. Ok, quindi è una sorta di, quasi come se fosse, io amo definirlo metaforico, un modo di scrivere molto metaforico. Cioè, a volte appunto utilizzo immagini, pensieri o sensazioni e le tramuto appunto in poesia. Infatti molte persone, alcune persone non riescono a capire subito il testo, perché non è diretto come magari può essere la musica di oggi, cantato reale indie, no? Dove c'è scritto, dove magari proprio vado in cucina, prendo il caffè, capito? È un modo di scrivere molto più largo, ok? Quindi immaginario, immaginato, e quindi sì, è personalissimo, però non è personale da capire al primo colpo, ecco, ok?
Bella questa visione, no?
Molto ecco, interessante questa visione.
Diciamo è come se le canzoni di Walter le devi ascoltare almeno due volte per poter entrare nel, no, dentro l'anima della canzone.
Diciamo che l'atmosfera, come dicevamo prima, diciamo, l'atmosfera ti aiuta molto, ok? Il suono ti aiuta a capire effettivamente, veramente, di cosa stiamo parlando, senza pensare troppo al linguaggio.
Certo. Ma a livello di contaminazioni, ecco, tu, diciamo, lo possiamo dire, la tua è una musica contaminata, ecco. Perché questa scelta? Perché questa scelta e non, ecco, scegliere solo il folk, solo, no, perché?
Lo sai che non lo so. Cioè, questo, ti dico la verità, a livello discografico sta diventando un po' un problema per me.
Sì.
Infatti dovrò un attimo ridimensionarmi da questo punto di vista, perché devo scegliere una strada, non posso continuare così, anche perché adesso sto per puntare tanto sull'italiano e sto preparando un album per diciamo fare un piccolo salto da quel punto di vista, no? Provare a partecipare comunque a competizioni un pochino più importanti, e quindi devo scegliere una direzione, devo scegliere uno stile, e c'è personalmente, diciamo che il singolo Your Race è molto vicino a quel genere che voglio raggiungere, ecco, è una sorta di mistura tra l'acustico e l'elettronico, con queste comunque ambientazioni molto larghe che sono molto sognanti.
Sognanti, no?
Sì, è vero, è vero, è vero.
Questa è, diciamo, la mia essenza più pura, però nasce sempre da una parte acustica, perché sì, l'acustico è la musica che io amo proprio, il folk, sì, come dicevi tu, no? Perché non fare folk?
Sì.
Non lo so, mi piacerebbe fare folk, però poi ti viene voglia di sperimentare, non riesci,
sì,
a fare, esatto, solo folk, capito?
Sì, sì,
perché l'arte è libertà, e quindi quando, beh, tu sei lì a registrare, a comporre, non riesci, no, a limitarti.
Non puoi mettere mica i paletti, non puoi mettere un paletto assolutamente.
Senti Walter, a proposito di questo tuo nuovo brano, appunto Your Race, diciamo, viene considerato un po' una sorta di brano di transizione, potremmo dire, no? È una sorta di cesura tra, ecco, l'inizio proprio del tuo percorso artistico e tutto ciò che viene naturalmente dopo. Come è partita proprio questa tua idea di dar vita appunto ad un brano di questo tipo? Cosa vuoi che l'ascoltatore percepisca, ecco, da questo brano?
Allora, di transizione, perché praticamente Your Race dovrebbe far parte del mio terzo album, sì, ma in realtà non è uscito nemmeno al secondo, quindi è una praticamente è una scrittura nuova, ok? Quindi sì, è a livello di suono, a livello, sì, di arrangiamento, di pensiero, è moderno, cioè è un mio nuovo me, ok? È un nuovo me, sì, rispetto a brani che sono molto diversi da come prima concepivo la musica, solo che questo problema della pandemia ha creato degli stop a livello di registrazione dell'album, esatto, tutto il resto, dei live soprattutto, sì, quindi praticamente ho questo secondo album fermo in cantiere, uh-huh, con l'etichetta appunto, sì, e stando in casa ho deciso di continuare con la mia home recording, no, perché a me piace, uh-huh, anche fare questi brani da solo in casa così, sì, e c'è il mio studietto insomma, sì, e niente, praticamente questo brano volevo uscire, lo tenevo lì, lo volevo far uscire, ho detto facciamolo uscire, e ha fatto appunto da scalino per l'uscita che dovrebbe essere definitiva del secondo album, quest'estate.
Bene.
Quest'estate.
Walter, allora guarda, noi ti vogliamo salutare e ti vogliamo abbracciare, quindi vogliamo abbracciare la tua anima con questo tuo nuovo te,
esatto,
con questo tuo nuovo te, proprio, sì, ascoltando Your Ways. Però, come sempre, noi logicamente vorremmo che la dedica la faccia tu. A chi vogliamo dedicare Your Ways?
Vai con la super dedica.
La dedico per la persona per cui l'ho scritto, sicuramente, che è la mia ragazza. Mi ha ispirato.
Vedi,
è il tuo raggio di sole, diciamo,
la musa,
dentro una donna, dentro un grande uomo.
L'amore c'è sempre, oltre la natura, oltre una donna,
è vero.
Dici bene, dici proprio bene, Walter.
Bene, allora noi ringraziamo e ascoltiamo adesso la nuova anima,
esatto,
di Walter Pipella con
Your Race. Ciao Walter.
Ciao.
I was spent last night in this icy desert. I was deep. Tomorrow I will look for the dead. We said it's found my
to close my eyes. I can't remember anything. You kiss my soul. Today I feel free. It seems that time is not gonna pace in a dream. We fell in love on this cold night without love, Jake.
Siamo tornati in puntata 506, Radio Orizzonte Molise, desideri distonici, sempre più energici.
Col piacere
di fare veramente tanta compagnia ai nostri radioascoltatori ogni mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, 20.45 e dopo due giovani emergenti ma con grande talento,
sì?
Grande talento.
Sì, adesso andiamo adesso?
Adesso ci spostiamo in un'altra grande terra, in Sardegna. Perché qui il talento non è un talento diciamo emergente, affermato, che è una voce che veramente io già ho la pelle d'oca.
Lo vedo, Pietro, io.
Perché abbiamo con noi al telefono Gino Marielli dei Tazenda.
Ciao Gino.
Gino, pronto? Allora abbiamo
perso Gino, un secondo.
Vediamo, allora facciamo una cosa.
Bonariamente parlando,
adesso lo richiamiamo, vediamo di recuperare Gino. Evidentemente è un problema tecnico, ma lo recuperiamo immediatamente. Gino, eccolo. Allora, come dicevo, al telefono Gino Marielli in azienda. Ciao Gino.
Ciao, io ho sentito tutta la vostra accoglienza.
Perfetto.
Guarda Gino, è un problema mio, scusami.
Hai toccato qualcosa che non dovevi toccare.
È sempre Pietro, Gino.
Come sempre io tocco qualcosa che non
ha una negatività, che un braccialetto di rame. Cosa gli dobbiamo far mettere addosso a questo povero Pietro?
Ma il Molise esiste davvero?
Allora, questa era
che domandona, Gino, che
Gino,
fai,
allora,
bella
che mi fa, adesso è iniziato lui con la domanda.
Hai capito?
Allora, Gino, il Molise esiste? Io tutte le mattine quando mi sveglio me lo chiedo, sinceramente.
Lo chiedi, Pietro, ma tu devi rispondere invece che esiste, come se esiste.
Però guarda caso, stasera è presente e c'è questo bel gemellaggio fra Molise e Sardegna, assolutamente.
Sì,
grazie,
sì,
Gino, esatto. Grazie per aver accettato l'invito.
Grazie davvero.
E allora, partiamo subito con, visto che tu, parliamo di ricerca, ecco, per quanto riguarda la ricerca musicale, la vostra ricerca musicale, quindi del gruppo Itazenda, ecco, l'importanza di questa ricerca musicale.
Guarda, dall'esterno possiamo apparire come quegli studiosi che vanno negli archivi nascosti, ed è bene che tutti voi continuiate a pensarla così, ma non è così. A casa nostra abbiamo i dischi dei Beatles, di Michael Bolton, dei Fox, anche di Laura Pausini. Cioè siamo come gli altri, solo che abbiamo una prospettiva che è nostra, che per fortuna abbiamo trovato tanti anni fa, che è quella che, oltre ad ascoltare tutto il resto come tutti, abbiamo avuto in eredità questa tradizione della musica sarda, che involontariamente abbiamo subito positivamente, e con quella abbiamo quel qualcosina di diverso che noi mettiamo dentro la nostra musica per renderla riconoscibile, ma lo facciamo più, a questo punto non lo facciamo più consciamente, ma speriamo di aprire la bocca e suonare lo strumento, sì, che venga fuori la nostra sanità, senza bisogno di calcare la mano sull'imitazione di noi stessi. Quindi questa è la nostra
sì,
maniera,
sì,
di procedere.
Ma Gino, parlando, volendo fare un ecco, ritornando a questo discorso legato anche alla tradizione, cioè, ma come il napoletano anche il sardo può essere considerata una lingua?
Sì. No, è proprio, molti non lo sanno, è perché in Italia è pieno di dialetti, di parlare, insomma, di il sardo, proprio quando si studia anche all'università, no? Esistono degli esami specifici, c'è lo spagnolo, l'italiano, il portoghese, poi il brasiliano, la stessa cosa, il latino, e il provenzale e il sardo, che sono lingue romanze, cioè che vengono, che sono di origine diretta dal latino, e ha tutta la sua grammatica. Ti dico di più, il sardo rispetto all'italiano è più vicino un po' al latino, ha conservato tutti i finali con l'S, col plurale, cioè è più, un po' più intatta. L'italiano giustamente si è trasformato, però è molto più vicina allo spagnolo e al latino, ed è una lingua a tutti gli effetti, si parla, si scrive in prosa, in poesia, c'è una grammatica da rispettare, c'è tanta letteratura, quindi a prescindere da questo, determina il fatto che sia una lingua d'origine.
Bello, bellissimo. Prego, Annalisa.
Molto bello. Senti Gino, ecco, voi avete, insomma, dite solitamente che la musica è la vostra indipendenza, che a me piace moltissimo questa affermazione. Vorrei che ci spiegasse ancora meglio, a noi, ai nostri radioascoltatori, proprio cosa intendete con questa bellissima affermazione. A te.
Sì, ma prima mi sono dimenticato di dire il romeno, perché molti non lo sanno.
Sì, è vero.
Molto interessante.
Tutte quelle U vengono da qualche parte.
è vero, dalla lingua rumena, che è molto affine alla nostra. Sì.
La musica è la nostra indipendenza. Noi abbiamo fatto una specie di gioco con questo inno.
Sì.
Ci capita di vedere anche nelle partite di calcio, no? Tutti che cantano l'inno di tutte le nazioni, ed è molto bello vedere i ragazzi che si sentono profondamente questa cosa.
Sì.
Però secondo noi c'è un confine da non oltrepassare, cioè ok, noi siamo sardi, noi siamo tedeschi, noi siamo indiani, quello che vogliamo, però non deve significare siamo migliori di voi, deve significare noi siamo belli come tutti gli altri, anche per merito del fatto che tutti siamo diversi con le nostre particolarità. Abbiamo fatto quest'inno, c'è, cioè, dentro la parola indipendenza, che in sardo fa subito rinvenire spiriti però noi, per ribadire, diciamo, la musica è la nostra indipendenza, nel senso che la musica è talmente un'espressione artistica che ci permette di liberarci in qualche modo, che l'abbiamo voluta considerare indipendenza in questa canzone. Però potrebbe anche essere mal interpretata, ma...
No, no, hai fatto bene invece a definire bene questa, no, il discorso della musica, no, che
esatto, è stata una precisa.
Ma Gino, se tu e i tuoi amici, insomma, le aziende foste nati in Svezia, avresti avuto secondo te lo stesso animo, la stessa possibilità, la stessa grande energia che avete adesso, essendo nati in Sardegna?
Ma guarda, io credo che semplicemente sarebbe stata diversa come energia, ma non credo che ci sia un popolo che non abbia delle belle cose forti nella tradizione da poter prendere, analizzare, elaborare e utilizzare. Se io domani dovessi trasferirmi in Svezia per un motivo qualsiasi, io dopo 2 anni ho già fatto una band, andiamo in svedese antico, ne sono sicuro.
Che bello! mi verrebbe quasi da sentire, spunta dal mondo in svedese. In svedese.
Fantastico, sarebbe bellissimo.
Noi siamo con Zlatan.
Vero, ti vai in comincia. Prego, Annalisa,
molto interessante. Senti Gino, ma ecco, come dire, voi coniugate come dire innovazione e tradizione, proprio perché vi piace innovare e allo stesso tempo mantenere la tradizione, quella sarda, quella proprio verace. Ma è difficile, diciamo musicalmente parlando, arrivare a, a questa commissione che poi avete apportato proprio nel vostro ultimo insomma disco, bellissimo, di cui poi sicuramente parleremo. È complicato o è stato semplice questo lavoro da fare?
È difficile, è difficile. Hai beccato il tasto giusto. È difficile perché proprio per l'aspetto che noi dobbiamo mantenere una alta percentuale di nostra tradizione, di sanità, cioè che dobbiamo, non è che ci obbliga nessuno,
certo.
però ce la sentiamo un po' di responsabilità. La Sardegna è un piccolo continente e quando noi apriamo la bocca si aspettano le sanità. E anche noi siamo sardi, quindi anche noi lo vogliamo, ma allo stesso tempo abbiamo internet, abbiamo la possibilità di comunicare col mondo e ci innamoriamo anche noi di un disco di Madonna, di Lady Gaga, di YouTube, quindi non è che le informazioni non entrano e noi anziché fare i puristi le accogliamo a braccia aperte e poi veniamo influenzati da quello che leggiamo, dai film che guardiamo. È una cosa normalissima, avremmo potuto scegliere di non far entrare questi elementi nella nostra musica, invece noi a un certo punto abbiamo preso la decisione, la porta è aperta per tutto. Chiaramente ogni volta che facciamo questa operazione ascoltiamo tre volte le cose per dire dove stiamo andando, ci siamo allontanati troppo, però abbiamo quel coraggio, quella follia di dire vabbè, proviamo. Apriamo l'ombrello, poi vediamo cosa succede.
Bravo, è giusto anche la temerarietà. Il vostro pubblico come sta reagendo appunto a questa vena di innovazione che avete apportato proprio all'interno della vostra insomma tradizione? Qualcuno è rimasto un po' deluso oppure?
No, avevamo un po' questa paura perché il nostro pubblico, diciamo, lo zoccolo duro è molto tradizionalista. Invece tutti i commenti sul concerto di streaming che abbiamo fatto sono tutti entusiasti proprio della parte nuova, chiamiamola così, della parte innovativa, quella un po' più sperimentale. Quindi va bene, il pellicolo per adesso sta fatto.
Benissimo, ben ricordato.
Meno male, ma guarda, prima adesso di presentarci il brano e quindi fare la dedica eccetera, volevo chiederti un'ultima cosa, Gino. Nei brani che scrivete, che insomma, quanto c'è davvero di vostre vite o è quanto invece c'è di vite insomma che guardate, no, intorno a voi?
In questo disco c'è tanto. Nei dischi precedenti, nei testi, abbiamo parlato di cose sociali, abbiamo parlato di tradizioni, abbiamo sempre puntato su cose che richiamassero la natura o la Sardegna o anche...
Lo richiamiamo. È caduta la rima, lo richiamiamo subito.
Riappiamolo immediatamente.
Lo riprendiamo immediatamente.
Non perdiamo tempo.
Eccolo. Prego.
Tranquillo.
Prego, stavi dicendo.
Invece in questo disco, forse per la prima volta abbiamo provato a parlare a parlare tra esseri umani, un uomo con una donna, la donna con un uomo, quelle storie che nella tradizione della musica leggera italiana esistono da una vita, no? Cioè uno che soffre per amore e poi tutto si rimette a posto, oppure questo tipo di cose che secondo come sono fatte possono anche risultare in questo periodo banali, anche se vediamo che tutti continuano a fare evidentemente un tema universale e eterno. Noi abbiamo cercato di trattarlo, per quello abbiamo avuto bisogno di parlare un pochino di più in italiano rispetto agli altri dischi, perché in sardo, con tutto che è una lingua viva, è molto difficile parlare di sentimenti, di sfumature, di cose che sono diciamo nella sfera delle relazioni, e allora abbiamo usato l'italiano che invece ci dà una grandissima più possibilità di esprimerci in quel modo. E però resta tanto sardo per le parti diciamo più poetiche, un po' più oniriche.
Bello.
Comunque c'è, in questo disco ci sono cose così, citazioni o cose ispirate a cose che sono successe a nostri amici, a nostri familiari, a noi stessi, ci sono Bene. Fare il giochino per andare a vedere se qualcuno scopre qualcosa.
Sì.
Bene.
Gino, guarda, io e noi ti ringraziamo. Grazie, e ti abbracciamo, e logicamente abbracciamo tutta la band dei Tazenda, assolutamente.
Tutti
ma adesso vogliamo che tu presenti, insomma, la ricerca del tempo perduto e faccia una dedica. La devi fare tu adesso, la dedica. A chi la vuoi dedicare?
Ma a questo punto, dato che ho scoperto che il Molise... No, fate gli scherzi. Ho anche mangiato in Molise.
Devi tornare.
E come si mangia? Come si mangia da noi, Gino? Di la verità.
Siete famosi per cose buone. La molisana gira il mondo.
Meno male.
Chef Rubio ha detto che il Molise era il posto in cui si mangiava meglio in tutta Italia. Non si scherza, non si scherza.
Beh sì, parlando di cibo, è uno dei posti che viene in mente.
Benissimo.
Quindi facciamo che in azienda dedicano questa canzone a tutto il Molise.
Benissimo.
Grazie mille.
E la ricerca del tempo perduto, facciamo che parli del fatto che voi avete mantenuto anche voi una tradizione dal passato, soprattutto anche per quanto riguarda il latte dell'utilici.
Benissimo, benissimo.
Grazie mille.
Ci piace questo connubio e noi dal Molise abbracciamo i Tazenda. Grazie
Gino. Sì, un abbraccio grandissimo, Gino.
Ciao
Gino, ci ascoltiamo la ricerca del tempo perduto. Ciao!
Non è un giorno di passaggio, quelli senza parole. Oggi sono in viaggio verso te, in ogni mio passo metto cura ed attenzione. Arriva sempre dall'est, il sole sveglia il mio cuore, col mio irrisolto amore verso te. Mi porto via l'anima, le scarpe nuove, e vado! Con le mie lacrime, con le mie paure, io vado dove c'è un deserto, una festa, mi basta parlare con me. E vado, io vado verso il tuo nome, spero di perderci il cuore perché io vado dove c'è un profumo, si chiama ricerca del tempo perduto. Vicina, all'improvviso mi ritrovo, come un ruscello l'amore nasce fresco e puro, fiori di loto, incenso, mele, miele, pane.
Veo ando tus lágrimas, veo ando tus afrea, veo ando tu beba. Una tu sombra, una domo che zo te.
E vado con le mie lacrime, con le mie paure, io vado dove c'è un deserto, una festa, mi basta parlare con te. Perduto.
Ebbene sì, la ricerca del tempo perduto è fantastica, il pezzo di Tazenda, ma noi il nostro tempo non è affatto perso.
No.
Radio Orizzonte Molise, Desideri di Storici, puntata 506, e continua a non essere tempo perso,
no,
perché abbiamo un altro ospite straordinario.
Sì.
Qui.
È un bel quartetto anche oggi,
Sì, sì. E abbiamo al telefono con noi la Elsa Martignoni.
Ciao Elsa.
Ciao
Elsa.
Ciao
Pietro, Annalisa.
Ciao Elsa, benvenuta.
Elsa che è una grande violinista, per la precisione suona il violino elettrico.
Quindi davvero uno strumento molto molto particolare, per cui lei sarà particolarissima.
Sì, perché la rende ancora di più originale e unica.
Assolutamente.
È una persona unica, io per quel poco che l'ho conosciuta telefonicamente, è una persona veramente speciale, e quindi grazie ad Elsa per aver accettato questo invito. Elsa, partiamo subito, perché io voglio dare, noi vogliamo dare voce alla tua anima. Elsa, partiamo proprio dal tempo. Ecco, qual è il tuo rapporto con il tempo?
Ecco, bellissima domanda. Il tempo, allora, il mio rapporto col tempo alle volte può essere amichevole, nel senso amico, però alle volte un nemico, nel senso tante volte si dice tempo tiranno, ed è vero. Io cerco in tutti i modi di fare un amico, ovviamente, quindi organizzandomi la giornata, poi soprattutto in questo periodo di questi periodi di lockdown che ci sono stati, il tempo scorre anche, può scorrere velocissimo come anche lentissimo. Magari ci sono giornate che passano, magari non finisce più questa giornata perché si deve stare in casa. Io poi abituata prima che arrivasse questa pandemia, ero sempre in viaggio a suonare, facevo tantissime esibizioni in giro per tutta l'Italia, anche all'estero, quindi chiaramente avevo uno stile di vita completamente diverso, ero sempre fuori casa. e poi appunto invece stando forzatamente in casa cambia, no? La percezione del tempo di tutte le cose comunque che si devono fare, però in maniera diversa, quindi i momenti che scorre velocissimo, momenti che è lentissimo.
Sì. Elsa, tu che sei una persona così sensibile, la percepisci l'energia che c'è intorno a te da parte degli altri?
Sì, assolutamente. Assolutamente, alle volte è anche difficile, no, sai, perché bisogna un po' gestirla questa cosa, perché appunto ci sono persone che sprigionano energie per me positive, e quindi poi è bello perché si crea un'empatia, si crea una sinergia, un'energia bella, no? Le cosiddette positive vibes, cioè onde positive, però alle volte capita che magari ci sia per altri motivi persone che abbiano delle loro, diciamo, negatività per tantissimi motivi, ma tutti quanti noi possiamo avere, no, i nostri momenti, no, giustamente, e allora bisogna cercare di gestire anche questa cosa. E sì, per me alle volte è difficile, perché dico, alle volte mi sento un po' come una spugna, no? Che assorbo, sia l'energia positiva che l'energia negativa. Però bisogna, ecco, sì, imparare a gestire questa cosa, non farsi troppo impermeare da quelle negative, ecco, questo è importante, secondo me.
Sì. Brava Elsa. Senti Elsa, a proposito di queste onde positive di cui stiamo parlando, no? Parliamo di onde musicali positive, vediamo, perché insomma tu suoni questo bellissimo, straordinario strumento del violino, e questo violino elettronico poi particolarissimo, ma che cosa è per te questo strumento di diverso e di magico rispetto a tanti altri strumenti? Perché tu sei partita, se non erro, dal pianoforte, poi dopo hai sviluppato questo amore per il violino. Cosa ti ha fatto scegliere questo strumento?
Allora, guarda, diciamo che e appunto io ho cominciato a studiare la musica sul pianoforte che avevo 5 anni. I miei genitori hanno voluto, perché appassionatissimi di musica, volevano che io cominciassi l'approccio alla musica. E anche il violino, diciamo, è stato perché era il sogno di mio papà. Mio papà fin da giovanissimo, sì, amava questo strumento perché le melodie, un po' questo suono, diciamo, suonato bene, questo suono magico, diciamo, anche perché lui i pochi soldi che guadagnava li prendeva i 78 giri dei grandi violinisti come David Oistrakh, Yash Heifetz, però più di meno in questi grandi violinisti che hanno fatto storia, no, del violino. E infatti poi lui, quando ha visto che io ero portata per la musica, ha detto: dai, perché non provi a cominciare a suonare il violino, perché comunque lui amava questo strumento. Però allo stesso tempo, diciamo che io, secondo me, era scritto dentro di me, perché io fin da piccolissima, io in realtà quando ero molto piccola volevo fare la ballerina classica, nel senso a me piaceva vedere queste ballerine che si muovevano a ritmo di musica in questo modo armonioso, melodioso, ed ero affascinata, e comunque mi piaceva già ovviamente il suono sinfonico, i violini, i Tchaikovsky, questi grandi balletti, e quindi forse è stato un po', sì, lui mi ha dato, diciamo, il là, però io l'ho colto subito, ecco, non è stata una cosa, una forzatura, un'imposizione, è stata una cosa naturale, ecco.
E però nei tuoi video, Elsa, io ti vedo anche un po' muoversi,
ballare,
devo
danzare,
dire che si vede, esatto, che hai anche questa passione e sei anche brava, quindi, quindi forse,
esatto,
chissà, hai sofferito un po' questa mancanza di non essere diventata una ballerina, possiamo dirlo?
Sì, assolutamente, perché infatti io, appunto, il mio sogno da piccolina così era di diventare ballerina, ma ero comunque già troppo alta e non avevo propriamente fisico da, insomma, per fare la ballerina classica a livello professionale, insomma, ci devono essere delle caratteristiche fisiche,
sì, ben precise. Siamo su quello del piede che dice Alessandro Celentano.
E comunque, ecco, io in questa passione grande per la danza, comunque la porto sempre dietro. Infatti quando mi esibisco io ballo, mi piace muovermi e seguire il ritmo, soprattutto quando mi esibisco sulla dance, sulla pop, su musica house, musica di pause, quindi questo groove bello energetico, a me piace il ballo.
È molto bello perché si vede che ti diverti, ti piace e poi sei bravissima.
Elsa, ma tu suoni anche nell'orchestra, eccetera, quindi ecco, parlando di anima e quindi di riuscire, no, a tirar fuori, di trasmettere, no, le emozioni legate alla tua anima, diventa più semplice o più complicato suonare in un'orchestra?
Guarda, diciamo che io sono nata nel senso in orchestra, perché io mi sono appena diplomata, io il giorno dopo il diploma in conservatorio a Milano sono entrata subito in un'orchestra sinfonica, nella quale ci sono stata più di 10 anni, quindi diciamo che io nasco come violinista appunto in orchestra, perché la formazione orchestrale mi è stata fondamentale per poi quello che ho fatto dopo, che poi la scelta di intraprendere la strada, diciamo, elettrica, elettronica, musica contemporanea, diciamo così, elettrico, è stata una scelta proprio mia personale, e ho poi, diciamo, allora, abbandonare è un brutto, diciamo, verbo, diciamo,
un po' da parte,
ho messo da parte l'attività all'orchestra e ho preso la mia strada come violinista elettrica solista, però assolutamente l'orchestra è stata la mia formazione più importante e fondamentale per quello che poi ho fatto dopo. E adesso in orchestra, vabbè, sono stata in orchestra del Festival di Sanremo, quindi comunque ho fatto poi in questi ultimi anni ancora, diciamo, ho suonato nell'orchestra, ma per me è come tornare, sai, no, in un ambiente talmente conosciuto e talmente dove sono stata comunque molto bene, che è naturalissimo suonare in orchestra, ecco, per me, ed è sempre bello, ecco, sicuramente diverso dall'attività che faccio usualmente, perché suonare in orchestra insieme ad altri ovviamente è una tipologia di, è un approccio e comunque anche la, vabbè, l'impegno indubbiamente è diverso, sì, certo, dal fatto di esibirmi così in elettrico da solista, ecco.
Certo. Sì, è vero, è vero, è vero.
Senti Elsa, tu hai partecipato sì nell'orchestra proprio negli anni 2018-2020, se non erro, vero Elsa?
Sì, e senti, sì, sì, esatto.
Se fossi dovuta partecipare quest'anno, se avessi dovuto partecipare quest'anno, ecco, per quale cantante avresti suonato con grandissimo piacere, senza togliere nulla a nessuno, naturalmente, però, ecco, per quale di questi artisti avresti avuto veramente l'onore, ecco, di suonare?
Allora, questa è una domanda
bella. Mi è venuta in questo momento, non so.
Perché, sì, perché io, diciamo, nel senso, poi non voglio fare torto a nessuno assolutamente, esatto, quindi, però allora, ecco, sicuramente per Francesco Renga, sì, mi sarebbe piaciuto veramente, sì, 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 sì. Quello sì, sicuramente per lui sarebbe stato un onore.
È venuto pure il nome, allora vedi, alla fine non si offenderanno gli altri, perché
non si offende nessuno,
c'è sempre una preferenza nella vita, non ed è normale,
è normalissimo. Ecco Elsa, prima di salutarti, di abbracciarti e di ascoltare adesso il tuo violino elettrico, purtroppo i nostri ascoltatori giustamente non possono vedere anche il video, perché merita anche il video, non è solo
Prendiamo a guardarlo, perché no,
no, invitiamo a seguire poi su YouTube e
sì,
su tutte le piattaforme,
assolutamente.
Ecco, ma prima di proporlo e quindi fare poi tu una dedica, quindi oltre a Francesco Renga, insomma, ci devi dire a chi lo vuoi dedicare.
Infatti, già ho fatto la dedica a lui e quindi poi adesso
vediamo,
a voi.
Vediamo un attimino. Ecco, ma voglio ritornare un attimo al discorso della fatica e del talento, no? Tu logicamente il violino, io penso che porti veramente, cioè c'è tanto lavoro dietro, cioè non è che basta solo il grande talento, insomma, c'è veramente tanto lavoro.
Assolutamente sì, infatti guarda, giustissima affermazione, molto lavoro, molto studio, di dedizione, determinazione e soprattutto non farsi sconfortare dalle sconfitte, nel senso, perché è chiaro, come violinista, anche comunque quando ero in orchestra ho fatto tantissime audizioni, concorsi, mi sono messa in gioco tantissime volte, sì, quindi sì, comunque anche contro una concorrenza agguerrita a livello anche internazionale, ho fatto tantissime audizioni in tutta Europa, dove si presentavano violinisti di altissimo livello, ho studiato stato anche a Vienna, ho fatto un anno e mezzo all'Università della Musica di Vienna, dove, voglio dire, arrivano i violinisti più bravi del mondo, quindi, quindi mi sono parecchio messa in gioco, ma ho sempre avuto, come dire, dentro di me, anche se per carità ovvio che capitavano i momenti, no, magari l'audizione non andava così bene, perché il violino è uno strumento veramente molto difficile, basta una nota stonata o sbagliata, basta che l'arco faccia un suono un po' strano e i giudici ti fa fuori, insomma, è vero. Io lo paragono, ecco, a sempre a proposito della danza classica, alla danza classica, nel senso, a livelli altissimi, se una ballerina classica sbaglia leggermente la punta messa in un altro modo, viene eliminata, no? Sì. Quindi c'è una ricerca della perfezione, e quindi una disciplina ferrea, ed è veramente è tosto lo studio del violino, ovviamente a livelli professionali, a livelli alti. Poi sai, tante volte io magari ho delle persone, magari dei bambini che voglio cominciare, o anche degli adulti, anche ragazzi giovani che mi dicono: senti, ma io vorrei iniziare a suonare il violino. Dico sì sì, io per carità, io ho avuto un allievo anche di 89 anni, quindi non c'è limite alla, cioè se uno vuole, certo, è proprio vero che volere è potere.
Vedi, ha avuto un allievo di 89 anni,
speranze anche tu,
speranze anche tu.
Pietro ne ha 150.
Io che sono vecchio,
ancora una vita davanti, quindi.
Sì, ma lui era pazzesco, perché ha imparato, nel senso, lui voleva iniziare a suonare il violino, ma ha cominciato che aveva già 80 anni, cioè si è messo a suonare, faceva i pezzettini per dirti, no?
Incredibile.
E questo è incredibile, come veramente la forza, ecco, la forza di volontà. Più che altro nel violino fondamentale è la voler proprio, perché è fatto molto di ripetizione, cioè se ci sono dei passaggi delle note da ripetere, e assimilazione, quindi poi dove c'è l'errore di eliminarlo e di ripetere giusto in continuazione, cioè è proprio un lavoro parecchio
Che poi la cosa bella è che vederlo suonare sembrerebbe
tutto
una
passeggiata, sembra tutto semplice, ma poi
tutto lì quell'archetto sulle corde parte, invece è davvero davvero complicato,
c'è un impegno assolutamente, c'è l'impegno e c'è la grande anima di Elsa Martignone. Adesso noi andremo ad ascoltare appunto questa bella anima, questo strumento dell'anima, il violino elettrico, quindi suonato appunto da Elsa Martignoni, ma allo stesso tempo però l'abbracciamo, ma la dedica la devi fare tu, Elsa. Chi la vuoi dedicare questo pezzo, che appunto è un pezzo straordinario, una proposizione, ed è un pezzo degli U2, se non sbaglio, Being All Day.
Esatto, sì, lei, che infatti è una video, cioè il brano che ho dedicato, un video dedica a a Milano, che l'ho svolto nel periodo in cui c'era la morsa della pandemia, un po' allentata, l'ho svolto a luglio del 2020, ed è una giornata bella di sole da godersi all'aria aperta e di poter godere della vita, di stare insieme alle persone, quindi lo voglio dedicare innanzitutto a voi.
Grazie mille.
No, infatti, veramente grazie di cuore e a tutte le persone in questo momento, in queste giornate in cui siamo appunto ancora in casa, ancora in questa stress, in questa morsa di questa pandemia, è una dedica di voglia di vivere, ecco, gioia di vivere, di libertà, di voler respirare e di avere speranza in un futuro che sicuramente arriverà presto.
Bellissimo messaggio, non potevamo chiedere meglio che così.
Esattamente, con il violino elettrico di Elsa Martignoni.
Grazie mille, Elsa,
grazie,
un abbraccio.
Pietro. Ciao,
a tutti, grazie a te, ciao, un abbraccio, grazie, buone vacanze, buone feste.
Buone feste, ciao.
Ciao Elsa, andiamo.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Fahrenheit 3000, un nuevo programa que transmitimos desde Sputnik Radio en Palma de Mallorca, en conexión en directo también por Radio Crisol Internacional de Chile, que transmite para Latinoamérica, y que por la tarde será transmitido por la Radio Horizonte Molise de Italia. Hoy tenemos, como siempre, una persona, yo diría siempre muy especial, que nos va a compartir unos momentos del recorrido cultural de nuestro programa. Tenemos con nosotros a Lourdes Pereira, a la que saludo. Buenos días.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas tardes.
Oh, buenas tardes. Lourdes Pereira nació en Angola, vive actualmente en Palma de Mallorca con nosotros y estudió lenguas y literatura modernas en la Universidad de Lisboa. Su tesis doctoral fue sobre las relaciones ibéricas de finales del siglo XIX, en especial entre la generación del 70 de Portugal y la generación de 98, que sería la de España. Al mismo tiempo, juntamente con Perfecto Cuadrado, dirigió la cátedra Mario Casarini en la universidad. En estos momentos es profesora en la Universidad de las Islas Baleares, aquí con nosotros. Es un honor tenerte en el programa y, sin duda, el tema de hoy también va a ser un tema muy especial. Vamos a entrar en el mundo de la literatura portuguesa. Intentaremos hacer llegar a los oyentes este amplio mundo cultural de este país que para mí es tan entrañable y de esa literatura que también creo que merece tener los honores que hay que darle. Entremos en detalles. Háblanos ahora, para empezar, para entrar, digamos, en el programa, de tu labor en la universidad. ¿Qué estás haciendo en la universidad en este momento?
Bueno, antes de más, muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy en este espacio tan privilegiado, hablando un poco a todo el mundo. Pues me has presentado, digamos, de una manera bastante completa. Yo empecé a conocer literatura pues en Portugal, estudié, después vine a Mallorca, donde hice mi tesis doctoral ya aquí en las Universidades de Baleares, y llevo ya unas décadas enseñando lengua y literatura y cultura portuguesa en Mallorca, lo que realmente es un privilegio, ¿no? Que uno se pueda dedicar aquello que le gusta, que uno puede llevar una vida trabajando por placer, esto no será mucha gente que lo puede decir. Yo lo hago junto a Perfecto Cuadrado, con quien trabajo desde el inicio, y hace unos años hemos podido concretizar un sueño que fue realmente fundar esa cátedra Mario Casarini. Mario Casarini era nuestro patrono y era una de las figuras máximas del surrealismo portugués. Amigo de la casa, amigo personal, que fue junto con Cruzeiro Seixas, que se murió recientemente, a punto de cumplir los 100 años, fueron los dos exponentes máximos del surrealismo portugués y del surrealismo mundial, ¿no? Actualmente, pues, nos dedicamos a varias tareas de, no solamente de enseñanza, como también de divulgación de la cultura de la lengua portuguesa. Dentro del ámbito de la universidad, pues tenemos nuestras asignaturas dentro de las carreras, de los cursos de la universidad. Y aparte, o sea, complementando esa actividad, tenemos la cátedra que nos permite dedicarnos no solo a la organización de actos, de eventos divulgativos de la cultura, de invitar a gente cuando es posible. Ahora estamos en interregno. Acabamos de hacer un seminario que tuvo que ser online, pero bueno, no dejamos de hacer cosas. Cuando podamos, volveremos a retomar esa actividad, digamos, presencial, trayendo a figuras de relieve, porque son figuras, no hablamos de fama, son figuras que tienen un trabajo importante y que nos permite traer a Mallorca aquello que realmente se hace en directo, digamos, en la cultura portuguesa. Aparte de esto, nosotros somos también Centro de Estudios Portugueses y una de nuestras incumbencias es organizar cursos y también examinar de portugués lengua extranjera en los exámenes oficiales. Labor que en este momento está también en stand-by, porque mientras no podamos regresar a la universidad digamos, el régimen presencial, no se pueden retomar ese tipo de exámenes, ¿no? Mm. Pero somos centro examinador de portugués y lengua extranjera y lo venimos haciendo desde hace unos años y con mucho agrado.
Sí, el portugués como cultura, como lengua, digamos, ocupa un lugar en la universidad actualmente, en esta universidad en las Islas Baleares. Sí, pero si lo comparamos, digamos, a otras lenguas, evidentemente la lengua oficial son el catalán y el castellano, y luego esas lenguas de siempre, que son el inglés, el alemán y el francés, que siempre han dominado, ¿cómo tú clasificarías esas lenguas como el chino, italiano, portugués, ruso, árabe? Porque no son lenguas de segunda realmente, estamos hablando de lenguas que tal vez tienen... ¿Dónde está la diferencia con las demás?
No, no son lenguas de segunda, y a lo mejor a algunos les sorprendería. En la universidad hay dos situaciones diferentes. Una es la de inglés, que tiene ya sus estudios consolidados y que, lógicamente, fruto de la globalización, es la lengua dominante, ¿no? Y con esto, pues... no vamos a comparar porque realmente es una lengua de trabajo muy tomada en otro punto de partida. Ahora, con relación al inglés, perdón, al francés, al alemán, el portugués no queda atrás.
No queda atrás.
No, no. Yo acabo de, bueno, de hacer exámenes de acceso a la universidad para mayores de 25 y puedo decir que el portugués está muy bien representado. No voy a dar números, pero está muy bien representado en la elección de los alumnos que han elegido segunda lengua extranjera. Lógicamente que el inglés es siempre...
Sí, pero es porque se ha tomado como la lengua, digamos, de comunicación.
Es una lengua
internacional.
Es un código
de interpretación.
Después de un tiempo que el francés era la lengua vehicular, cultural, incluso de negocios, ¿no? ¿Mm? Pero últimamente pues sabemos que el inglés es... Casi todos somos bilingües, ¿no? ¿Mm? Si no, lo tenemos muy mal. Pero... hay que tener en cuenta una cosa, el portugués es la quinta lengua más hablada en el mundo, es la tercera del hemisferio occidental y la primera del hemisferio sur, porque África y Brasil tienen mucho peso.
¿Con qué orgullo lo dices?
No, a ver, no es orgullo, es
no,
solo.
Oye,
es orgullo.
La primera en el hemisferio austral es la lengua más hablada.
Pero cuando pensamos, por ejemplo, en una lengua de trabajo, ¿no? Sí. En una lengua a nivel de negocios, de acuerdos internacionales, pues el portugués con Brasil es fundamental, ¿no? Con África, fundamental
sí,
es.
Sí.
Por tanto, no pensemos que el portugués es una lengua minoritaria.
No.
Es una lengua muy importante y es una lengua con una gran divulgación, además de que los portugueses están... Pues marcando presencia
sí,
por todo el
además
mundo.
Además, el portugués está presente en África, en Angola, en Mozambique,
Asia.
En Asia, en Timor, en Macao,
Macao
en Sudamérica, que... en Brasil. Es decir, es una lengua que sí, realmente sí. A veces se tiene un concepto de que el francés y el alemán le ganan. Pero tal, yo te digo, yo creo que sí puede ser que esté a la par esta lengua. Después del inglés, las otras depende del gusto
no
de cada
no
uno.
Suelo... A ver, no sé, y no me malinterpretes, pero no me gusta mucho ver ese potencial numérico. Me gusta más ver una fuerza de lenguas vivas, lenguas que tienen futuro.
Sí.
Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me molesta mucho, y lo digo como profesora y digo como portuguesa, ¿no? Yo cuando llego aquí, a veces encuentro portugueses, bueno, aquí no tanto, pero me ha pasado en la península, veo una carta y digo, ¿tienen portugués? Y automáticamente alguien me dice, ¿por qué? ¿No entiendes castellano? Y digo, sí, pero yo quiero una carta de un restaurante en portugués. ¿Por qué la tengo que tener en alemán, en inglés, y no la tengo en portugués? Esto me pasa en Cáceres, me pasa en Madrid, y lógicamente me pasa aquí. Me voy a una fundación, a un museo, no hay una traducción al portugués. A veces lo digo, yo lo puedo hacer gratis, pero los portugueses son los primeros que dicen, no lo necesitamos. Pues
bueno,
sí, pero... tendríamos que necesitarlo. Tendríamos que exigir una presencia lingüística en las sociedades. Pero como somos políglotas y entendemos todo en todo el mundo y hablamos todos los idiomas del mundo, y a veces no nos damos cuenta de que esas pequeñas presencias son muy importantes.
Sí, sí. Bueno, voy a entrar ya en literatura directamente. Te hago una pregunta genérica. Uh-huh. ¿Qué ha representado la literatura portuguesa desde la, a ver, desde los inicios, si quieres, desde cuando tú quieras? Nos haces un repaso muy rapidito a lo que ha significado anteriormente para llegar al tiempo actual y lo que significa en este momento. Y si me quieres comentar las diferencias que hay entre lo de antes y lo actual.
Bueno, eso casi que no me hicieron imposible, pero voy a intentar. Primero, la literatura portuguesa, podríamos hablar de literatura portuguesa desde la época galaico-portuguesa, desde los cancioneros, desde las cantigas de amigo, cantigas de amor, y después ya pasaríamos a esa literatura, pues, y entrando en el clasicismo, en el, sí, renacimiento. Y ahí tenemos dos focos importantísimos. Uno es Camões, Luís Vaz Camões, con las Lusíadas, y otro, a mi punto de vista, son los libros de viajes, ¿no? Tenemos una peregrinación de Fernández Pinto, tendremos todo ese mundo mágico, casi, que hoy cuando leemos, por ejemplo, la peregrinación, que está muy bien traducida por Gabriel San Paul, y aprovecho para hacer publicidad ya, son libros que nos llevan a un universo mágico, fabuloso, que era un mundo prácticamente desconocido, el mundo de las descubiertas, el mundo de todos esos caminos que se estaban abriendo. Después yo no dejaría claro nada, pasar nada en mientras, porque hay mucha literatura en medio, pero iría al romanticismo. Y al romanticismo, desde mi perspectiva, juntamente con esa literatura clásica, es la base para lo que estamos haciendo hoy. Y yo no puedo leer un autor contemporáneo sin acordarme de un Homé de Garret, de un Alexandre Plano y, cómo no, de un Eça de Queiroz. Ahora que hemos estado con este problema del canal de Suez, se está rescatando por el Face y por varias redes sociales esas crónicas que Eça de Queiroz escribió cuando se inauguró y quién estuvo presente el canal del Suez. Y nos sorprende una vez más la actualidad, la lucidez de este hombre que ha asistido a una cosa que después vendría a significar lo que significó para todo el mundo, ¿no? Y esto es hoy, esto, o sea, siglo XIX es hoy. Después, claro, tenemos el modernismo, Pessoa, todos los grandes internacionales que conocemos, Pessoa, Marisa Carneiro, etc. Vienen las vanguardias, viene mucha cosa, pero haría una pausa de una literatura que a lo mejor no es tan divulgada, pero que para mí es fundamental. Que es una literatura que nace después del, bueno, ahí en la altura de esa guerra colonial que nunca fue declarada, que nunca fue reconocida como tal, pero que duró casi 50 años. Esa guerra colonial que hace 60 años nos llevaba el dinero, los hombres, la vida, y hubo una literatura que fue la responsable de alguna manera de llamar la atención, de despertar para lo que se estaba viviendo. Esa literatura se mantiene hasta los años 80. Y yo no puedo olvidar, por ejemplo, la importancia de Ursula Melo en un libro como Autopsia de un mar de ruinas, o de ese libro que yo creo que tendría que ser de lectura obligatoria, que es Las nuevas cartas portuguesas. Cuando las tres Marías, María Isabel Barreiro, María Teresa Bartolomé y Félix de Costa, escribieron a seis manos ese libro, anónimo porque no se sabe quién escribió quién, ¿no? Ese libro que fue traducido al castellano por entonces, ese libro fue traducido por primera vez en París, publicado en las ediciones de Suillo, con un prefacio de una de las grandes feministas de la altura. Y gracias a esa traducción que fue publicada en París, edición de Suy, que todos sabemos que es la gran editorial, un periodista del Times de Nueva York vino a entrevistar a esas autoras. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno, que entonces estaba vigente, el gobierno de herencia de Salazar, aunque Salazar ya estaba muerto, había condenado a estas autoras a la cárcel. porque el libro era tildado de infame, hereje, pornográfico, todo lo que se puede imaginar, ¿no? Y fue un grito para el mundo. Fue un grito de que en Portugal, en los años 70, mediados de los 70, se seguía enviando mujeres a la cárcel por escribir un libro. Felizmente, ellas aguardaron juicio fuera, y cuando llegó la fecha del juicio, unos días antes se había dado una revolución del 25 de abril del 74. Y el juez decide que se vayan a casa y les dice: siguen escribiendo porque escriben muy bien. Creo que este juez unos días antes no hubiera dicho eso. Pero bueno, ese periodo para nosotros es fundamental. Es fundamental porque, sobre todo mi generación, que no ha vivido activamente ese periodo, puede reconstruirlo, puede entender por qué, por ejemplo, una poesía de Sofía de Melbrenner a veces tiene tantas imágenes, tiene tantas metáforas. Y bueno, puede entender otras cosas. Y gracias a eso, gracias a ese trabajo, a esa labor que fue hecha, a estos nombres, yo añadiría una Lídia Jorge, un Lobo Antunes, bueno, tantos otros, ¿no? Manuel Alegre también, Cardoso Pires. Después vendría un Virgilio Freire, que es imposible no leer, no conocer, y que también se ha traducido al castellano y al catalán. Viene una generación, claro que me estoy dejando por el camino,
sí,
muchísimo.
Va a estar breve, luego entraremos en detalle con
Pero llegamos a la actualidad, ¿no? Llegamos a una literatura contemporánea, que es esa literatura de una generación no solamente más libre, porque es la generación que creció después del 25 de abril. Es una generación más cosmopolita, es una generación que tiene la posibilidad de dedicarse a otras cosas, dedicarse a otras problemáticas, que puede viajar, basta tener un pasaporte y vamos a Japón, vamos a Nueva York.
Tiene más mundo.
Tiene más mundo, puede tenerlo, porque claro, la generación de nuestros padres no podía tenerlo, y puede preocuparse ahora con otras cuestiones realmente importantes, cuestiones también identitarias, pero de otro nivel, ¿no? Y creo que es esa riqueza que ahora vivimos, que se debe a un trabajo de siglos, pero que no podemos dejar pasar.
O meu amor vem do estrangeiro, fartinho de trabalhar, traz no bolso algum dinheiro, ganho por me amar. O meu amor vem do estrangeiro, atravessou alto mar, andou pelo mundo inteiro só para aqui chegar. Só eu quem espera nesta casa no topo.
esta
música. ¿Me permites?
Sí, sí, sí.
Esto estoy, yo me emociono oír esta música.
Adelante.
Esta música es de los... Yo no sabía que la ibas a poner ahora, pero esta música es del proyecto Frefado. Es un poema de Walter Gumay, que tiene muchos poemas musicados. Pero es exactamente el resumen de uno de los tópicos que te comentaba antes, ¿no? Ese puente que se hace entre la lírica medieval, una cantiga de amigo, y una temática contemporánea como es la inmigración de tanta gente fuera, ¿no? Una señora que espera que venga el marido que llegue, emigrado, con el poco dinero en el bolso para construir la casa. O sea, esto es tan, tan transversal, tan nuestro.
¿Sí?
Que realmente la literatura presente sigue alimentándose de esas raíces que están ahí, ¿no?
Bueno, pues esto nos va a servir para ya entrar directamente en la poesía, en la narrativa, lo que tú quieras traernos de la literatura portuguesa contemporánea. Adelante, todo el
mundo. La literatura portuguesa contemporánea es todo un mundo, felizmente. Creo que no cometo ninguna exageración diciendo que es una literatura muy rica, muy dinámica y que nos ha dado últimamente títulos y trabajos muy importantes. Solo quería hacer una llamadita de atención. Con esto yo tengo mucha dificultad a veces de distinguir la literatura portuguesa de la literatura lusófona. Porque la literatura lusófona es la literatura que incluye la literatura de Brasil, la literatura de Angola, de Mozambique, de São Tomé, de Cabo Verde. Y la literatura de Brasil hace mucho que la hemos descubierto, ¿no? Sabemos quién es tantos ericorísimos.
¿Deberíamos hablar de lusófona o de portuguesa?
Literatura portuguesa entendemos la literatura de Portugal.
Sí, pero...
La literatura lusófona es la de todos. Pero lo que quería comentar es que, por ejemplo, cuando hablamos de Miyakoto o Agua Lusa, muchas veces, o Onjaki, no hacemos esa separación, ¿no? Porque están mucho entre Portugal y África, en este caso, en el contexto. Sí. Con Brasil es más fácil hacer esa separación, ¿no? Pero yo no quiero, de alguna manera, quería también de alguna manera representar esa fuerza de la literatura en lengua
en portuguesa. En vez de portuguesa, diremos literatura en lengua portuguesa.
Hoy en día, hoy, aquí vamos a hablar de literatura de Portugal. Pero creo que es de justicia apelar a esa riqueza que nos une. Toda la familia, digamos, ¿no?
En otro programa extendemos a otros países.
Es solo una reflexión que me parece justa, ¿no? De toda la justicia. La literatura portuguesa actualmente, como empecé por decir hace poco, tenemos una narrativa con mucha fuerza y tenemos una poesía que yo creo que vive un momento muy, muy bueno. Tenemos todo ese universo clásico, a ver, Nuno Judis, Ana Luisa Amaral, poetas que todos conocemos, Manuel Alegre, etc., ¿no? Un Ramos Rosa, pero tenemos después unos poetas que acaban de surgir prácticamente todos en estos últimos años, y más, están siendo editados, muchos en ediciones muy asequibles, otros en ediciones más restritas, pero que la gente busca. La gente sabe dónde hay una librería que solo vende poesía, o en Lisboa, en Oporto. La gente sabe dónde conseguir un libro por internet. Y se están buscando esos poetas. Yo no puedo dejar de nombrar, por ejemplo, una fuerza de una Claudia R. Sampaio, una Andrea Cefaria. Pero por ejemplo también Filipa Leal, que es, yo no quiero decir que es nueva, porque Filipa Leal la conocemos hace mucho tiempo, pero es esa fuerza, ¿no? De esa gente, un Zerro Teixeira, y últimamente posiblemente de una Rita Taborda, también un André Testeiro, que es realmente un poeta que hay que seguir, hay que leer, hay que divulgar. Bueno, toda una fuerza importante de nombres que se vienen a añadir y dialogar con esa generación anterior que seguimos leyendo, seguimos conociendo. Lo mismo sucede con la narrativa. Yo tanto disfruto leyendo Paulo Bantunes todavía, una Lidia Jorge, que no deja de sorprenderme con cada libro nuevo que me regala, porque es un auténtico regalo. Un João de Melo que me sigue fascinando cómo plantea aún hoy, cómo ecuaciona ese mundo que contaba antes de la guerra civil, de la guerra colonial, de cómo lo hemos procesado y cómo lo hemos vivido. Pero claro, después veo a un João Tordo, que me lleva por el mundo. Leí a un José Luis Peixoto, que quiero recomendar mucho el libro Autobiografía, que es una biografía muy curiosa sobre Saramago, que no dejará de sorprender. Todos esos libros están traducidos al castellano y al catalán. No puedo dejar de recomendar, lógicamente, tanto en poesía como en prosa, Gonzalo Lema Tavares, que es una fuerza genesíaca brutal. O Walter Gumay, un autor traducido al catalán y al castellano. Bueno, no quiero...
No, estás diciendo los nombres que realmente son... Yo creo que cualquier persona que esté metida en el mundo de la literatura conoce esos autores que tú has nombrado.
Sí, son autores que están construyendo un retrato de una generación portuguesa muy, muy interesante.
Sí, y son muy actuales y además representan mucho, digamos, la conexión de ese cambio cultural del Portugal de antes al Portugal actual.
Completamente.
Se nota que son gente que ha cambiado. El Portugal es diferente, es un portugués diferente. Habla de otra forma.
Sí, pero es un portugués. Es una cultura portuguesa que no puede olvidar ese edificio donde vive. Y, por ejemplo, ese cuidado en recuperar una memoria más reciente, como lo hace Dulce María Cardoso en un libro que se llama El Retorno, que es maravilloso y que es cómo es que nosotros hoy, como en el siglo XXI ya, vivimos ese Portugal post-dictadura, ¿no? O Walter Gumay también lo ha hecho en su último libro, Contra mí, yendo buscando unas memorias de infancia que, lógicamente, pasan por esa generación que creció post-25 de abril.
Sí.
Tantos autores, bueno, João Tordo, que decide viajar por todo el mundo y que nos lleva a territorios, eso, mundiales, no sabemos a veces dónde nos lleva, pero eso es un Portugal contemporáneo y auténtico, y eso es muy importante.
Bueno, estamos, creo yo, casi entrando en Portugal directamente, porque esto está en portugués.
Es una delicia que hayas puesto ahora este fado, este desfado de Ana Mora.
Es que, porque es no que si se... no ponemos fado en Portugal...
Pero ¿te das cuenta del fado que has puesto? No. Ana Mora es exactamente lo que te hablaba de la literatura. Es ir al fado tradicional, pero darle un mestizaje, darle una energía, darle una vitalidad.
Ha sido fabuloso.
Y escuchamos fado con gusto. Sí. Y no hace falta seguir llorando, pobrecitos.
No era un fado triste. Es un fado alegre.
Ana Mora es energía, es vitalidad. Y el fado, yo puedo añorar, puedo sentir soldada. Y pular, y saltar, y cruzar ritmos, y buscar este mestizaje entre... Ahí hay unos ecos africanos, brasileños...
Sí, porque tenía un ritmo con... El ritmo tenía algo de Angola, Mozambique.
Claro.
Era un poco... Claro. Un poquito así. Bueno, yo creo que entremos ya directamente, si quieres, en los autores. Si nos quieres leer...
Bueno,
algo
yo...
que quieras tú misma, tú tienes toda la libertad de hacerlo como tú quieras.
Yo voy a traer, he privilegiado la poesía, porque primero por su cariz, digamos, más breve, también más musical, y yo voy a empezar, a ver, lógicamente que estos son mis filtros, yo leo mucho a ciertos autores contemporáneos, pero no dejo nunca de leer, de buscar a Pessoa, a Camões, David Manuel Ferreira, más reciente, Herbert Welder, lógicamente, Ramos Rosa, pero de los que siguen publicando y que están dándonos cosas muy bonitas con cierta frecuencia, yo he traído aquí y ahora reparo que casi todos son mujeres.
Ya lo mismo, no hay ningún problema.
Pero bueno, prometo
no hay ningún problema.
Que fue sin querer. No, yo leo mucha poesía femenina, pero también leo mucha poesía masculina. Para mí la literatura casi no tiene género.
No tiene género.
Yo voy a leer a una autora que hemos traído a Palma hace unos años. Bueno, casi todos han pasado por aquí, en nuestras jornadas de literatura portuguesa. Y esta autora se llama María do Rosário Pedreira. Y esa es una de las razones por las que las traigo, porque están traducidas al catalán o al castellano. María do Rosário Pedreira está traducida por Chumet al catalán y también por Pons Pons, también al catalán, ¿no? Yo voy a leer en portugués, ¿te parece?
Sí, sí, sí.
Vale.
Yo creo que lo mejor que puedes hacer es leer en el original.
Bueno, es la poesía de María do Rosário Pedreira está reunida en una antología en Portugal. Y en este caso concreto, La Casa de las Flores de las Libras, traducido por Chumet, del Gallo Editor.
Sí, aquí tienes la cámara si quieres enseñarla por favor.
Ah, pues lo leeré así. Antes de un lugar, ao seu nome, e ainda a viagem até ele, que é um outro lugar mais descontínuo e inominável. Lembro-me do quadriculado verde das colinas, do sol entretido pelos telhados ao longe, dos rebanhos empurrados nos carreiros, de um cão pequeno que se atreveu à estrada. Íamos ou vínhamos? Maria do Rosário Pereira, eu elegi um poema pequenito. É uma poeta que a mim me fascina muitíssimo, é editora, e isso rouba muito trabalho, muito tempo. Y a mí personalmente no me da la poesía con la frecuencia que yo desearía. Bueno, yo podría avanzar ahora con un poema. A lo mejor no voy a leer uno porque son breves. Voy a leer dos.
Sí,
De André Tesdeiro. André Tesdeiro, de quien yo hablé hace poco, es un poeta... muy reciente, bueno, no es muy reciente, lo que pasa es que últimamente ha sido editado en editorial que es difícil, que es fácil encontrar, y hasta ahora pues estaba en editoriales más pequeñas. Su poesía está ahora reunida en esta antología que se llama exactamente Axila de Agonchai, poesía reunida. Yo voy, perdonad, a leer el primer poema. Não há solidão comparável à de vivermos longe de nós. Não há solidão comparável à de vivermos longe de nós mesmos. O este dítico que és toda na sentença, não? A fuga é o grandioso final em que os milagres acontecem a partir de dentro. Ou seja, essa fuga interior, essa buscar esse mundo que temos dentro, essa possibilidade, não? E para terminar, porque disse que ia haver três, esta que é comum na poética. Como um poema, ergo paredes para definir um espaço interior, nunca para o fechar. A poesia como conhecimento, a poesia como construção do mundo.
Muito bom, muito interessante.
Não, André de Cedeira é um dos poetas que neste momento me tem ocupado, que estou escrevendo e estou lendo sobre ele. Queres que siga com minha leitura?
Sim, posso seguir um pouco, sim.
Pois vou ler a um poeta que é de Oporto também e está, bueno, é o número 1 desta coleção, da coleccionologia da sombra, a antologia de José Rui Teixeira, se chama Autópsia. E José Rui Teixeira é um poeta, um amigo também. Eu tenho a vantagem de conhecê-los quase todos. E tenho a vantagem de que quase todos são boa gente. E José Rui Teixeira é um poeta denso. É um poeta que escreve desde uma consciência poética muito, muito, muito forte. E sempre esperando que o leitor entre no poema e busque algo transcendental, algo que necessita escutar a poesia antes de cerrar o livro, não? E isso nos obriga muitas vezes a volver ao poema, a retomá-lo. Os filhos são insetos de alabastro nas noites de insônia das mães. E os telhados deslizam para a parte da frente das casas, anunciam a ruína. Há dias em que os pressentimentos perseguem-nos como cães, as noites de verão, as prensas nos dedos, os úteros dentro das mães. Foi a tua morte que explicou a casa, o modo como se dispõem geometricamente as rosas sobre a terra. É um poema duro. É um poema forte, não? Los hijos son insectos de alabastro.
Quando o dia entardeceu e o teu corpo tocou um recanto do meu, uma dança acordou e o sol apareceu, de gigante ficou, num instante apagou o sereno do céu e o calma acordar lugar em mim, o desejo de contar. Thank you.
antes, si quieres continuar con algo más.
Bueno, pues leo más dos o tres poemas.
Sí, sí.
Después de Marcia, y esta música, esta balada, que es una delicia de papel. Yo voy a leer un poema de Claudia R. Sampaio, que es completamente opuesto a esta balada. Es un grito.
Bueno, así vemos un poco el contraste y la diversidad de lo que hay en la poesía contemporánea.
Es lo más contemporáneo que tenemos, casi. Esta antología salió recientemente en Vaso Roto, Sombras de Persona Brava, que el título es precioso, y son traducciones de Vicente Araguas. Y buenas traducciones, también que hay que decirlo, ¿no? Trágame un hombre que me levante con los ojos, que a mí deposite el fin de la tragedia con la gracia de un balón acabado de encher. Trágame un hombre que venga en baldas, solto y líquido, para se misturar en mí, con la fe nupcial de rapaz prometido a despir-se, leve, leve. Um principiante de pássaro. Traga-me um homem que me ame em círculos, que me ame em medos, que me ame em risos, que me ame em autocarros de roda no precipício e me devolva as olheiras em gratidão de estarmos vivos. Um homem, homem. Um homem criança. Um homem mulher. Um homem florido de noites nos cabelos. Um homem aquático em lume inteiro. Um homem casa. Um homem inverno, um homem com boca de crepúsculo inclinado, de coração prefácio à espera de ser escrito. Traga-me um homem que me quer em mim, que eu erga hemisférios e espalhe e cante. Um homem mundo onde me possa perder, e que dedo a dedo me tire as farpas dos olhos, atirando-me a ilusão de sermos duas novíssimas nuvens em pé.
Isso sim me chamava muito, muito moderno e muito.
Claudia, es mucha Claudia, además es una excelente pintora, es una artista completa. También la hemos tenido en Palma.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿quieres leer algo más?
Yo, si me permites, voy a leer.
Sí, 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 sí.
Uno.
Sí, adelante,
¿puede ser?
Sí.
Si no, me cortas.
No, 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 puedes, puedes leer.
Yo voy a leer también de la misma antología un poema de Felipa Leal, que es una de las poetas también que me gusta leer y que ha estado ya en Palma también, y que es una poeta que tiene una capacidad de hablarnos aquello que más necesitamos, cuando necesitamos. Creo que es eso que es la poesía, ¿no? En los días tristes no se habla de aves. En los días tristes no se habla de aves. Liga-se aos amigos y ellos no están. E depois pede-se lume na rua como quem pede um coração novinho em folha. Nos dias tristes é inverno e anda-se ao frio de cigarro na mão a queimar o vento e diz-se bom dia. Às pessoas que passam depois de já terem passado e não temos reparado nisso. Nos dias tristes fala-se sozinho. E há sempre uma ave que pousa no cimo das coisas em vez de nos pousar no coração e não fala connosco.
Bueno, Filipa, ¿de dónde es? ¿De Porto?
Filipa Leal es de Oporto, aunque bueno, también vive en Lisboa, además
yo
lleva...
Yo estuve con vosotros.
Exacto, estuvimos,
sí,
una de las veces que
sí,
vino.
Sí, lo sí. Conozco. Bueno, voy a hacerte, si quieres, algunas preguntas muy concretas ahora, si quieres.
Sí.
Si quieres leer algo más... Creo que
a lo mejor después terminaría con un
sí,
texto
luego,
de prosa.
Antes de acabar leemos sí. Otro texto. Algo más íntimo respecto a ti. En este momento, ¿qué libro estás leyendo?
Uy, yo soy muy promiscua. ¿Te voy a decir lo que estoy leyendo de portugués?
Sí, uno, si lees cinco o seis a la vez, en un tiempo, también a lo mismo.
Bueno, estoy leyendo mucha cosa de crítica, pero de portugués ahora mismo estoy leyendo yo creo que es el penúltimo, de António Lobo Antunes, el Diccionario de Linguagem das Flores. Es que yo cuando voy a Portugal cargo y después voy leyendo con el tiempo. Y claro, como desde verano que no voy, tengo un poco de equipaje. Y estoy leyendo y trabajando un libro, o mejor, releyendo, porque ya lo he leído cuando lo traje, que es el libro de Voces y Sombras, que es el último libro, el último de la novela de João de Melo, que me interesa, es un autor que he trabajado, conozco, y estoy en torno de este libro dedicándome a él con un poco más de atención. Después siempre trabajando, leyendo. Yo abro un libro y leo un poema por la noche sin saber si lo he leído o no. Me da igual. Me gusta leer trozos de libros. Pero estos dos son los que ahora tengo.
Bueno, yo ahora voy a hacer una cosa que no hago casi nunca, pero quiero leer dos poetas que son amigos míos.
Fantástico.
Entonces los quiero leer porque los quiero incluir en la poesía contemporánea. Puede ser que no lleguen al nivel de lo que tú nos has presentado, pero de todas formas para mí son muy importantes y por esto los quiero leer. El primero que voy a leer es Tomás Sotomayor. Es un joven portugués de Porto. Él estudió, creo que es en Coimbra, en la Universidad de Coimbra.
Sí.
Y nos habla de una poesía que va entre el recuerdo y el presente. Y ha sido publicado en antologías de Italia, con sus poesías originales en portugués y su traducción en italiano. De él os leo Sedentario. Espero que me disculpéis por el portugués, pero voy a hacerlo. Vamos a ver. Sedentario. Contraem e retraem os músculos dos meus demónios. Abrem os olhos às flores que brotam dos graus que me caem das mãos, as nossas mãos. Um dia pensei em fazer o meu códex serafinianos antes de saber da sua existência, do vazio das conchas, onde elas já se fecham no nosso pensamento, animal novo, talvez doente. Volta-me elipses, o fermento e os girassóis, uvas trêmulas do verbo e do silêncio, bosques do nau pensamento. Abro mal e deixo de temer a morte, a perda, a mudança. Milagre alado da migração, esta nau é a tua Mesopotâmia, corta raízes cancerosas para que logo tudo vibre. Uau. Isto é de Tomás Sotomayor.
Vaya poema, eh?
Yo pienso que son poesías.
Hay imágenes que hay ahí.
Muy así. Y voy a leer ahora de una amiga que se llama Cristina Pizarro. El poema Peso perdao as palabras. Que me perdoe más palabras as que esqueci. Había ciertamente muchas más. As que fingí esquecer. As que pensei. Sin coraje de as dizer. As que apenas não disse. As que não soube escrever, as que disse mal, as que engoli, as que escondi entre outras, as que fiz cruéis quando eram meigas, as que combrinquei, as que eram sérias, as que disse novas eram velhas, que me perdoem as palavras, as que troquei, as pequenas que asfixiei entre outras supostamente grandes, as que enforquei. Dependaduradas em cordas, sem palavras, as que insultei por palavras. Que me perdoem aquelas que gastei por as dizer demasiadas vezes, as que lhes dei sentido, outro que não o que tinham, o que queriam dizer, as que inventei, as que inverti, as que matei, certamente assassinei, as que fiz viver, as que pari, as que omiti, as que julguei, quem sou eu para isso? As que menti, as que senti, as que vivi, as que fiz minhas e não eram e não foram, as que usei, as por cima das quais passei, as que pisei com folhas mornas de outono, as que entretive fazendo horas sem fim, as que tudo disseram e mesmo assim nada fizeram, as homólogas, as homônimas, as sinônimas, as impensadas, as arriscadas, as desastradas, as do texto, as do contexto, mas, sobretudo, que me perdoem as palavras feridas, as que me magoei. De Cristina Pizarro.
Que bonito exercício poético. Me gusta muito.
Unos saludos, si nos están escuchando desde la radio, a Cristina Pizarro y a Tomás Sotomayor, y un fuerte abrazo. Y ahora tú, si quieres leernos algo para acabar ya el programa.
¿Puedo terminar con un texto que no es poesía?
Sí, sí, tienes tiempo.
Bueno, no es poesía, pero yo fui por traer algo a camino entre la poesía y la prosa. Lo tengo en castellano es una novela intitulada Hombres de Impurecimiento Poéticos, de Walter Ugumay. Está traducida en Rata Books, sí, al catalán y al castellano.
Y no podía faltar este autor.
Yo creo que son los autores marcados.
¿No te podías distinguirnos algo de él?
No, a ver, él, Peixoto, João Tordo, Gonçalo M. Tavares, en este momento son los autores.
Está traducido a catalán también, tiene traducción a catalán.
Está traducido a catalán. Sí, Afonso Cruz, que es otro autor extraordinario. Ya te digo, también no descuidando los clásicos, lógicamente, y cuando hablo de clásicos hablo de todos los que he referido antes, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo realmente la prosa también puede ser poesía. Unos días más tarde, incapaz de dirigirse a las flores, el alfarero colgó el kimono de su mujer en el espantapájaros del jardín. Allí espantaba, imitando su compañía. Decía: imita ver a los pájaros. Los vecinos se entristecieron, pero entendían que una gran parte de la cabeza del alfarero era de niño. Su amor inmaduro perseguiría. La muerte era muy poca cosa como para acabar con un sentimiento tan grande. Hablar de la muerte como es incapaz de terminar.
Sí, esto es prosa poética, diríamos.
Es que esta es una escrita,
sí, porque
de prosa poética.
Las poesías tuyas son, no tienen forma de verso, sino que son...
Son textos narrativos, pero sí, con una estructura frásica muy, muy cercana a la poesía.
Mas o sol
qué bonito, ¿no? Pues, la gran dama.
Esta letra es de una persona, de un autor muy importante.
Teresa Salgueiro cantó este himno el año pasado en homenaje a José Saramago, a gran
José Saramago. Lo digo porque los oyentes lo sepan, la letra que estaban cantando.
Poema Alegría
es de Saramago.
José Saramago.
Bueno, hemos llegado al final del programa y hemos feito una viaje para la lengua portuguesa.
Yo me ha encantado este viaje. Me ha encantado que me invitaras a embarcar.
Pasemos a otro viaje, no, otro día.
Hablo demasiado. Pero...
No, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que una hora de programa, a una persona que tenemos tanto tema, pasa muy rápido, no da tiempo para hablar de todo. Habría que hacer programas constantemente, pero te invitaré en otro programa, no te preocupes.
Gracias.
Y podremos hablar de más cosas. Muchas gracias, Lourdes. Ha sido realmente un placer. Te agradezco muchísimo
que
hayas venido al programa. Me satisface muchísimo.
Muchas gracias.
Ha sido maravilloso.
Yo me he sentido feliz navegando en mi playa.
Pues eso es lo importante.
Muchas gracias.
Gracias y gracias.
Y sigan leyendo, da igual la lengua.
Sí, no, y que lean en portugués.
Yo creo
que o las traducciones que tienen en castellano y en catalán, si quieren.
Hay que encontrarse dentro de los libros, de acuerdo. Da igual.
A los oyentes yo les mando también un saludo y un abrazo desde Palma de Mallorca para todo el mundo. Hasta la próxima semana en Fahrenheit 3000.